Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: il Padre mio agisce anche ora, e anche io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa, allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa, e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna. E non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Voi mi scuserete se prima di fare la predica, come si dice, vorrei dire una cosa non solo a voi che siete qui, ma alle persone che ci seguono da casa. La settimana prossima, da mercoledì 20 a venerdì 22, questa chiesa ospiterà un oggetto impossibile, cioè quelle lacrime umane che sono uscite, credo nel 54, da una immagine di gesso del cuore immacolato di Maria. Intorno a queste lacrime è stato poi costruito il santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. In questi tre giorni, in questa cappella, naturalmente sempre aperta per la preghiera personale e silenziosa, ci saranno tre messe anziché due consuete, alle 8.15, alle 19 come al solito, ma anche a mezzogiorno e mezzo. E mezz'ora prima di ogni messa pregheremo con il rosario della Dolorata. Mercoledì 20, alla messa delle 19, per chi ne avesse bisogno, con l'imposizione delle mani e l'unzione dell'olio, celebreremo il sacramento dell'unzione dei malati. Giovedì 21, alle 18, pregheremo con i 15 misteri del rosario. Staremo insieme a Maria. Venerdì 22, una cosa alla quale, insomma, tengo particolarmente, non che non tenga le altre due, tutt'altro. Abbiamo preparato un insieme di testi che abbiamo chiamato Laudi Mariane, dove ci sono dei brani della scrittura che vengono alternati da brani della poesia, da Dante fino a Brecht, che ci aiuteranno a contemplare il mistero della Vergine Madre. Venerdì 22, infatti, venerdì della quinta domenica di Quaresima, celebreremo la messa di Maria ai piedi della croce. Una madre si dimentica forse del suo popolo? Fino a non avere compassione del frutto delle sue viscere. Compassione, sapete che l'abbiamo sentito nel profeta Isaia, no? Il verbo greco è splanghizomai, e che traduce una radice ebraica che dice proprio una cosa che solo le donne possono capire: le viscere, l'utero che si muove perché ha compassione dei suoi figli. Gesù ebbe compassione del suo popolo, vi ricordate quante volte lo troviamo? Gesù vide e ebbe compassione. Gesù ci viene presentato come una madre che sussulta per l'angoscia dei suoi figli. E così della sua compassione Gesù riempie tutti quelli che appartengono a lui. E infatti, se volete vedere se una persona è un uomo o una donna di Dio, beh, questa è una cartina di tornasole infallibile. Se ha compassione è di Dio. Pensate dunque di quanta compassione per tutti noi è ricolma la madre di Dio, lei che è ricolma di grazia e madre di tutte le grazie. Vorrei sperare che in questi giorni che vogliamo passare insieme a Maria, insieme a questo segno della compassione di Gesù, che ridonda nello stesso cuore di Maria, vogliamo lasciarci guarire, lasciarci amare, lasciarci prendere per mano. Lo dico perché non solo veniate voi, ma in qualche modo, se volete, portiate anche qualcuno, portate a Gesù e a Maria. Non siate semplici fruitori passivi, diciamo così, della parola di Dio. Il che ci porta in fondo a ciò di cui stiamo narrando nelle letture che abbiamo proclamato. Il Vangelo è di una enorme ricchezza e forse l'unica cosa che si potrebbe fare intelligente sarebbe, tornando a casa, prenderlo e rileggerlo lentamente, gustarlo. Ma io sottolineo soltanto una cosa: il Padre mio agisce anche ora e anche io opero. La nostra storia personale di me come uomo, ma forse anche la nostra storia comunitaria, ci sembra che in fondo sia abbandonata e non ci sia nessuno che ne ha cura. Sembra che non ci sia nessuno che ha compassione di noi. Questo agire di Dio e l'agire stesso del Figlio si specifica nella compassione e nell'azione efficace, perché coloro che sono nelle tenebre, coloro che sono nei sepolcri, ne escano. Sembra a volte che il male che c'è nel mondo, le contraddizioni che sono nella mia vita, costituiscano una specie di pantano dal quale è impossibile uscire e nel quale in fondo siamo abbandonati a noi stessi. E la mia famiglia è stata quella che è, i miei traumi sono stati quelli che sono stati, il posto del lavoro è quello che è, le mie ferite, le mie cadute, i miei guai. In fondo non c'è nessuno che ha cura di me, perché tutti pensiamo sotto sotto che ti devi arrangiare da solo perché nessuno ti aiuta. In realtà la scrittura ci dice, e io lo dico alla seconda persona plurale, come di per sé gli dice: voi siete opera sua. Voi siete opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto affinché noi le praticassimo. Noi siamo la sua opera. Certo, noi, soprattutto da giovani, anch'io pensavo, beh, insomma, sono io che devo costruirmi, devo farmi. E penso che, intendo dire, in un certo senso sia anche vero, però guardate che io mi costruisco tanto quanto chiedo a Lui che si compia in me la sua parola. Maria ne è l'esempio. Perché noi siamo opera sua, è Lui che ci plasma, è Lui che ci forgia. I vespri di questa sera dicevano: benedetto sia Dio che ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci ricordiamo quando siamo usciti dalle nostre tenebre. Io conosco uno che bighellonava da una chiesa a un'altra, fino a quando non ha sentito la parola che lo ha fatto uscire dalla morte. E tutti noi riconosciamo che Dio è stato così buono con noi che non ha permesso che vivessimo senza di Lui, perché ha avuto cura di noi, ha avuto compassione di noi, con tutti i nostri tira e molla, sicuramente, ma Lui è rimasto fedele. Chi è dunque questa persona di cui Isaia dice: al tempo della benevolenza ti ho risposto? Chi è questo ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo? Ciro, il re pagano, che di fatto ha organizzato il ritorno di Israele, del popolo di Israele, dalla Siria, dove era stato deportato. Trasformerò i miei monti in strade, le mie vie saranno elevate. Questi vengono da lontano, quelli vengono da settentrione, da occidente. Sembra di vedere tutti gli ebrei dispersi che ritornano a Gerusalemme. È stato Ciro l'alleanza del popolo? Sì, ma è stato uno strumento nelle mani di Dio. Così è Gesù l'alleanza per il popolo. È Lui di fatto che ha vita in se stesso, e è per mezzo suo che i morti udranno la sua voce e quelli che l'avranno ascoltata vivranno, perché la parola che noi ascoltiamo è la vita. Certo, noi ne capiamo sempre una parte molto più piccola di quello che effettivamente essa è, però capiamo quello che ci basta e ogni giorno campiamo con questo. E ogni giorno usciamo dalla morte per entrare nella vita. Beh, a me succede, alla mattina io in genere sto un'oretta, dico il mattutino, le lodi, faccio le cose con calma, e allora mi sento tutto pieno di vita e di vitalità. Poi ancora magari dico la corona, poi dico la messa, e verso le 8 di mattina mi sento piuttosto forte e robusto. Poi arriva tutta la giornata che mi sderena, come si dice qui a Roma, che mi assorbe tutte le energie. Sento che la morte, che viene dal di fuori, ma che è anche dentro di me, assorbe tutte quelle energie. Però di nuovo riascoltiamo la parola, spezziamo il pane. E così tutti noi siamo morti che continuamente rivivono. E allora questo nostro tempo, che ci sembra segnato dall'abbandono, dal non significare niente per nessuno, dall'essere privi di forze, diventa il tempo della benevolenza. Qual è il tempo della benevolenza? Questo. Ma a me non pare della benevolenza, perché non crediamo. E non crediamo perché non ascoltiamo la parola. Perché il frutto dell'ascolto è la parola, è la fede. Fides ex auditum, dice San Paolo nella lettera ai Romani. Allora, concludiamo questa breve riflessione. Gesù è l'alleanza. Lo diciamo, tra poco lo diremo di nuovo, il calice della nuova ed eterna alleanza. Gesù è la compassione. Gesù è la parola che continuamente ci fa uscire dai sepolcri, dai nostri sepolcri. Il Padre ha tanto amato il mondo che siamo noi, da dare il suo Figlio. E Lui agisce sempre, anche adesso.